Porta alla rovescia, un altro modo di raccontare lo sport.
Ciao, rieccomi, ci siamo ritrovati ragazzi. Quanto mi siete mancati in questa mezz'ora? Cosa avete fatto? Io ho fumato una sigaretta e ho discusso della scaletta, perché qui siamo su Sport alla rovescia.
Buonasera a tutti, io sono Simon, ciao Luca.
Ciao Simon, ben arrivato, grazie di essere qui, perché oggi è una giornata di abbandoni. C'è il buon Gianluca Pino Pizzotti regia,
ma ciao a tutti.
Il nostro Davide Drago.
Davide che ha finito tardi di lavorare, quindi anche lui fa cose serie ogni tanto, e quindi oggi siamo solo noi due con Pino.
Ma comunque abbiamo un puntatone ricco di ospiti, ricco di attrattive. Vi avevamo promesso un ospite di eccezione, ne avremo di ospiti di eccezione, ma intanto vi lancio una piccola chicca sulla settimana prossima, in cui avremo ospite un giornalista che si chiama Pisapia, che scrive sul Manifesto, e faremo una bella discussione profonda sul significato dello sport odierno. Per cui per questo aspettiamo il nostro buon Davide. La puntata è ricca, parleremo con dei cestisti romani che sono volati fino in Palestina, parleremo con la più grande atleta che ospitiamo per ora dentro Sport alla rovescia, Aurora, una ragazza che gioca a calcio qui nella provincia padovana, nel Cittadella per la precisione. E dopodiché faremo un piccolo excursus sui mondiali di rugby, vi introdurremo la nostra nuova rubrica che è a cura del nostro Simon. Dopodiché basta, vi mandiamo tanta buona musica. Come sempre apriamo con un pezzone. Questo è Iggy Pop e questa è
Lo Sport Live.
Allora ragazzi, spero che intanto vi sia piaciuto il hip hop, perché credo che sia uno di quei brani che noi qui, chiunque faccia trasmissione qua con me, almeno apprezza sempre. Non l'ho scelto io sto giro, quindi sono contento dentro la nostra line up. Se non l'apprezzate potete anche cambiare stazione radio, non ci importa, vuol dire che capite quasi.
E date la colpa a me se non vi piace.
No, perché sono la colpa. Ma veniamo alle nostre news della settimana, perché insomma è stata una settimana... Se la siamo vissuta. Intanto diamo una news di live. Dimostriamo di essere in diretta. Sono sì. Le 19.43.
Sta giocando la Serie A, il primo anticipo di Serie A del turno infrasettimanale. Parma-Verona 0-1 per gli scaligeri.
Sì, magari vi diamo anche i risultati in diretta se capita qualcosa. Ma diamo cosa è successo una settimana. È successo quasi una settimana fa che si è giocata Celtic Glasgow contro la Lazio in Europa League. E per cosa? La partita è stata abbastanza intensa, una bella partita viva, vittoria alla fine del Celtic Glasgow. Ma che cosa è saltato fuori agli onori della cronaca? Due notizie. Il primo, i tifosi della Lazio che hanno attraversato Glasgow facendo saluti romani e inneggiando al duce, gli ultra del gruppo di Irriducibili e altri gruppi affini, che sono stati poi perculati in maniera molto pesante. Proprio quando, se fossero stati su internet, era una shitstorm vera e propria. Durante la partita, con una serie di cartelle striscionate per tutta la durata della partita, in odio verso il fascismo e verso tutto quello che è il fenomeno del nazionalismo italiano, che si è chiusa con uno striscione gigantesco in cui si invitava tutti i fascisti italiani a seguire il proprio leader, follow your leader, con un'immensa immagine di Mussolini a testa in giù a Piazzale Loreto. E tutto questo ha fatto impazzire la nipote di Mentone, di pasta e fagioli, come dicono Booming, Alessandra Mussolini, che ha deciso di chiedere l'introduzione del reato di ducefobia. E su questo non voglio fare nessun altro commento se non che la mia bolla personale di internet, cioè i miei gruppi di Facebook, di Twitter, alle notizie sono tipo esplosi di gioia in un tripudio di meme su questo argomento.
Comunque ducefobia è bellissima.
Ducefobia, sì, anche come parola, potrebbe essere un termine dell'anno. E su questo consiglio alla signora Alessandra Mussolini che, come ha detto Jim Carrey, la chiappa fascista, qualche tempo fa, puoi girare l'immagine e pensare che Benito salta di gioia perché l'hanno chiamato all'appello. Potrebbe essere un'idea. Diamo un'altra notizia di attualità di tutt'altro carattere. Sono usciti i fatturati della Serie A. Le prime quattro squadre, per fatturato economico naturalmente, sono Juve, Milan, Inter e Roma. Hanno perso nell'ultimo anno 2018-2019 250 milioni di euro, che non sono proprio pochi. Stiamo andando falliti sotto il profilo del calcio. Le situazioni sono un po' diverse. Le Juve non ha grossi debiti, perde ma alcuni anni in cassa, dipende. Adesso stanno ancora ammortizzando l'acquisto Ronaldo. L'Inter ha una situazione un po' più dubbia. Serve il nuovo stadio, ma comunque la dirigenza cinese ha i soldi per finanziare il progetto e soprattutto l'Inter sembra in grado di raggiungere gli obiettivi prefissati, che sono un buon posto in campionato fra le prime tre e la qualificazione in Champions League sicuro per l'anno prossimo, e un buon risultato anche in Champions per quest'anno. Quelle messe male sono le altre.
Per quanto riguarda Roma e Milan invece la situazione è ben più tragica, ben più cupa. Beh, il Milan, ci ricordiamo, non troppo tempo fa è stata esclusa dall'Europa League, soltanto l'estate scorsa, e la situazione economica non è di certo migliorata in così pochi mesi. La Roma, beh, sono quanti, 15-20 anni che ha problemi economici.
Sì, diciamo che la Roma galleggia su questa vasca di cacca e il Milan ci affonda totalmente, ma l'intera Serie A, salvo un paio di squadre, sono lì. Questa cosa ci mette un po' di tristezza e quindi mettiamo una cosa che bilanci.
Malinconica, un Melancholy Hill dei Gorillaz.
We'll be right back. coal and the submarines and the world will go. Does anybody know? If we're looking out on the day of another dream. If you can't get what you want, then come with me. Up on Melancholy Hill, the manatee, just looking out for the day.
Ed eccoci tornati qui. E dovremmo avere in trasmissione, dovrebbe essere in collegamento Luca. Ciao Luca, mi senti?
Ciao, sì, vi sento abbastanza bassi in realtà.
Va bene, adesso cerchiamo di risolverlo col nostro Pino, ci proverà. Allora, ciao Luca, come stai? Presentati tu.
Ciao, allora buonasera a tutte tutti gli ascoltatori. Io sono Luca degli Orrez Basket di Roma.
Tu sei che il capitano. Fa parte.
Sì.
Perché la cosa è, tu sei il capitano degli Orrez Basket.
Sì, il capitano degli Orrez Basket di Roma, che è una polisportiva di sport popolare che fa parte del centro sociale Acrobax di Roma.
Allora, gli Orrez Basket, gli Orrez non sono solo basket, sappiamo che avete una squadra, siamo stati vostri ospiti, intanto questo lo dico per tutti quelli che ci sono, cioè sono stato vostro ospite, siete anche una squadra di rugby e dimmi se dico cazzate, dimmelo a un certo punto, avete una, un bel gruppo femminile in realtà, avevate o avete ancora, spero, e siete in un posto magnifico in realtà, siete attivi in una zona magnifica di Roma. Allora, dimmi.
No, ti sento veramente molto basso, diciamo che sto cercando di interpretare al meglio quello che mi dici. Sì, gli Orrez sono una polisportiva che ha diverse discipline, nasce nel 2005 inizialmente con la squadra di rugby maschile, diciamo il nome è anche un po' un segno di questo, nel senso è un po' riprendere gli All Blacks, che era una famosa squadra di rugby della nazionale neozelandese. E oltre alla squadra di rugby maschile adesso abbiamo una squadra di rugby femminile, la squadra di basket, una palestra popolare con diverse attività e diversi sport praticati e gli Small Reds, che sono diciamo una novità degli ultimi anni, in cui ci sono centinaia di bambini che vengono a praticare il rugby all'interno del centro sociale Acrobax, e quindi è stata un'apertura importante della polisportiva.
Volevo chiederti riguardante proprio le attività della polisportiva, al di là del gioco, voi svolgete tutta una serie di attività sia di autofinanziamento che di attività reale di integrazione e di lavoro sul quartiere. Volevi che ce ne parlassi brevemente anche per e poi che lasciassi i tuoi contatti, cioè i tuoi, quelli della polisportiva naturalmente, per tutte le persone di Roma, come possono contattarvi e interfacciarsi con voi.
Beh, sì, come in realtà di sport popolare, noi agiamo in questo quadrante della città e facendo, diciamo, essendo uno dei laboratori del centro sociale, diciamo, partecipiamo a tutta quella che è la vita politica diciamo dell'organizzazione del quartiere. E noi pensiamo che già lo sport sia, a prescindere, una, un importante strumento anche politico per portare i messaggi per noi fondamentali, quali l'antifascismo, l'antirazzismo e l'antisessismo. E sicuramente negli anni questa connotazione della nostra polisportiva sta essendo riconosciuta un po' da tutta la città, e quindi insomma di cose che si stanno facendo sono davvero tante, a partire dallo sport gratuito, come dicevamo, il sostegno a tutta una serie di progetti legati al diritto allo sport, dare la possibilità a tutti di praticare l'attività sportiva sono sicuramente i principali. E niente, invece per la questione dei contatti, sicuramente si possono trovare facilmente su Facebook le pagine sia di Orrez Rugby che degli Orrez Basket. La pagina della palestra popolare si chiama La Popolare, palestra indipendente, e poi c'è anche il sito internet degli Orrez, che è www.orrez.it.
Allora, adesso tu mi hai proposto un brano che io ho sposato con tutto il cuore. Io dico il nome del gruppo, tu dici il brano, facciamo così?
Va bene, va bene.
Allora, loro sono... Tu ci hai proposto questo brano degli Assalti Frontali ed è?
La fine dei sospiri.
Io un po' d'oro ce l'avevo, ma l'ho dato tutto ai bisognosi. Adesso c'è la nuova guerra, che nessuno si riposi. Il cuore batte nella notte, pieno di emozioni. Siamo divisi grandi e piccole fazioni. Io sto coi poveri e mi guardo nelle tasche vuote. Tutti vogliono soldi, da me un tuono mi scuote. Li cerco in giro, organizzo il contrattacco. Devo migliorarmi questa notte di bivacco. Mi viene in mente tu che dici, lotta che sei in gamba. Mi ci sento, lo divento, tengo su una banda. Mi dici più ti chiudono, più tieni il sogno aperto. Non devi dirmi altro, ne sono ricoperto. Tiro fuori dalle tasche le mie mani e so che faccio. Sa l'età che ho ancora il mitra in braccio. Contro gli arricchiti sulla nostra pelle i vampiri. Sembra la fine del mondo, ma è la fine dei sospiri.
Io non ho paura di voi.
Ho bisogno di
Io non ho paura di voi.
E se mi trovo emarginato e mi guardo le spalle, sento il mio cuore che rimbomba nella valle. Dice, io sono libero. E allora, che ci avete tutti? I modelli da seguire sono solo dei trucchi. È un modo da amarci per davvero chi ce l'ha. Di costruire un mondo meno triste di complicità. Con un gesto, una carezza, e perché no? Bisogna essere felici nella vita se si può. Nella vita si dimentica, più che si ricorda. Prova a sentirti come una bambina sorda. Tutti parlano e parlano, intorno di cosa? Non capiscono che lei è la perla più meravigliosa. Ogni problema è un'occasione. Quanta ricchezza crea un gesto di inclusione. Io ti difenderò per sempre dagli incompetenti. Voi non siete dei baroni, siete solo dei pezzenti.
Io non ho paura di voi.
Ho bisogno di
Io non ho paura di voi. Io non ho paura di voi.
E se finisco in un buco freddo che chiamano cella, posso sentirti dirmi calma che la vita è bella. Può capitare di finire in gattabuia, può capitare che la notte sia più lunga e buia. Capita a chi cammina per il mondo dritto. Davanti all'ingiustizia è inevitabile il conflitto. Quello è un posto fatto apposta per farti sentire solo. Tu non sei solo, non sei solo. Adesso il cuore è più leggero, ne so il motivo. È il bisogno di risollevarci in modo collettivo che ci guida. Io amo questa vita insieme agli ultimi, ma non siamo proprio gli ultimi. Qualcosa lo sappiamo fare senza tante scene. Noi insegniamo a vivere senza...
Allora, questi erano gli Assalti Frontali, La fine dei sospiri. Questo è un brano che erano realizzato con Emad Schumann e nella versione di Beirut. Perché vi parliamo di Beirut? Perché i ragazzi degli Orrez, Luca, sono appena tornati da un lungo e dicono bellissimo viaggio che riguarda un progetto che si chiama Basket Beyond Borders. E Luca, parlacene, ti prego.
Allora sì, Basket Pit Borders è un progetto che nasce 3 anni fa ed è un progetto di scambio e di cooperazione con una polisportiva che si trova a Shatila, che è un campo profughi palestinese a Beirut. È stata, diciamo, nel corso degli anni il progetto è stato si è sviluppato in diverse edizioni e nelle prime 2 edizioni lo scambio ha riguardato le ragazze della squadra di basket della polisportiva che si chiama Real Palestine Youth, che grazie al progetto Basket Pit Borders sono riuscite ad uscire per più o meno penso la prima volta dal paese, dal Libano, perché invitate da noi, dagli ORS e dalle altre realtà che fanno parte del progetto, e sono venute per 2 volte, 2 anni differenti a Roma per fare attività sportive, un po' per anche conoscere la città, per vedere un po' qualcosa di diverso rispetto al campo profughi dove sono abituate a vivere. E mentre per questa edizione siamo stati noi, insieme alle ragazze dell'Atletico San Lorenzo, ad andare a Beirut, ad andare a Shatila nel campo profughi, a vedere quella che è la loro vita, la loro quotidianità e le condizioni di vita a cui sono costretti a subire, insomma.
Allora, volevo chiederti una cosa che forse è personale, se hai un'immagine, se hai un'immagine visiva che vorresti descriverci, qualcosa che ti ha veramente colpito di questo viaggio.
Beh, a parte lo stare dentro a un campo profughi e vedere le condizioni in cui ci sono, la cosa che mi è rimasta forse più impressa è che a una delle entrate del campo profughi c'è un monumento, in realtà era un ex serbatoio dell'acqua, però hanno attaccato su questo serbatoio dell'acqua una chiave gigante, e questo è perché il campo profughi sta lì dal 48, quindi sono 70 anni che vivono, sono stati portati via dalle loro case e vivono in un'altra città in cui non sono i benvenuti. Però alcune delle famiglie che vivono a Shatila ancora si tramandano per le generazioni la chiave della loro casa in Palestina, e questa forse è la cosa che più mi ha colpito un po' da un certo punto di vista.
Sì, per dare qualche dato che leggo da Basket Beyond Borders, la pagina ufficiale Facebook, nel campo vivono 25.000 persone in un chilometro quadrato.
In realtà è mezzo chilometro quadrato, non proprio un chilometro quadrato, ed è un campo profughi che era stato inizialmente progettato per ospitare 3.000 persone, ora ce ne stanno fra i 25 e i 30.000, e non solo palestinesi ma anche profughi siriani che negli ultimi anni sono dovuti anche loro scappare dalle loro case e in questo momento abitano a Shatila insieme ai palestinesi, insomma.
Volevo anche chiederti un commento più politico su quella che è l'attuale situazione lì, perché se ne sente parlare tanto anche con dei media molto di dubbio gusto e di dubbia posizione. Tu hai una testimonianza diretta, ti direi, che aria si respira lì veramente?
Noi siamo capitati anche a Beirut in un periodo abbastanza particolare, in cui ci sono state dimostrazioni, in cui proprio oggi il primo ministro si è dimesso contro a seguito di questi diversi giorni di manifestazioni contro il caro vita. La questione è che all'interno del campo profughi la situazione è molto peggiore che nel resto del Libano. Loro non hanno l'acqua per tutta la giornata, ma solo per metà della giornata, e quella che gli viene data è acqua salata, quindi dai rubinetti gli esce l'acqua salata, tanto per farti un esempio che ti fa un po' capire in che condizioni vivono. L'aria che si respira è di rassegnazione, purtroppo, perché se da 70 anni per loro la situazione non è non è cambiata, ma anzi è peggiorata dallo scorso anno. Hanno, per poter lavorare al di fuori del campo profughi, hanno bisogno di un diritto di lavoro che è, diciamo, lo stesso per tutti i lavoratori che vengono da qualche altro paese, solo che loro non hanno effettivamente un altro paese. Fra l'altro gli sono interdetti 42 lavori che quindi non possono fare in Libano, e quindi, diciamo, non è che hanno molte, cioè c'è proprio una mancanza di speranza per poter migliorare la loro situazione, la loro condizione di vita. E il progetto Basket Beat Borders serve anche a questo, e quest'anno insieme agli altri, le altre associazioni che fanno parte del progetto abbiamo dato una mano a costruire un centro per i giovani di Shatila, che è una specie di centro aggregativo dove potranno fare alcune attività, a partire da alcune attività sportive, ma anche alcune attività, diciamo, di sostegno allo studio, di lingue, per poter dare la possibilità di andare avanti, no? Questo è un po' quello che gli manca.
Che è anche un po' il senso dello sport oggi, cioè comunque andare avanti, comunque impegnarsi, provarci. Io, Luca, ti ringrazio per tutte queste parole, per questo racconto. Invito tutti ad andare sulla pagina Facebook di Basket Beats Border a finanziare il progetto, che ha bisogno di crescere, di essere sostenuto e un giorno poter camminare bene su delle proprie gambe solide. Però ora ha bisogno ancora di aiuto.
Sì, c'è tanto bisogno di cose da fare. Il progetto si può allargare a più realtà, chiunque ha voglia di mettersi in gioco da questo punto di vista, perché per noi lo sport è un diritto ed è un motivo per diciamo superare anche i confini. È da qua che viene anche il nome del progetto. Quindi ti ringrazio per lo spazio che mi hai dato per parlare di questa cosa.
Sei stato gentilissimo e io ti saluto gli Reds, vi auguro di vincere il derby con l'Atletico, e non glielo dire all'Atletico.
A voglia.
Che ho detto questa cosa che mi ucciderebbero. E buona serata, caro.
A voi buona serata, un saluto a tutti. Sei donna pericolosa. Cerchi e poi ti perdi a così. Io non so l'amore, guerra o pace, o collaborazione, grande partecipazione. Regina di cuori tra mille colori, sei tu la più bella ed è la notte la mia stella. Regina di cuori, ti verso di fiori, ti giuro l'amore, ma non è te la fedeltà. Mami, non mami, ma mami, o forse sì, oh no, oh. Mami, succede un finimondo, amore amare o mare, meraviglioso e mentale, e il cuore ha un agro dolce in gola, mi lasci e poi ti lasci andare per poi ritornare. Regina di cuori tra mille dolori, sei sempre più bella e nella notte la mia stella. Regina dei fiori, strada vega d'amore, ti muovi felina con la certezza del tuo sesso. Mami, non mami, ma mami, dici che mami, non sai se mi ami. Mami, non mami, ma mami, dici che mami, non sai se mi ami. Oh, regina di cuori, mi mandi di fuori così. Genera rosa, è una spina, genera spina, è
vivo tra mille tentazioni, pensieri peccaminosi, perché la storia è una farfalla in fasce che ci trasforma, altrimenti non cresce. E ci trasforma, regina di cuori, dei gioia e dolori, li do pure io.
Ben ritrovati amici di Radio Sherwood, rinnovo anche io i ringraziamenti agli Red Baskets appena sentiti. Torniamo a parlare però di calcio, questa volta di calcio femminile. Abbiamo qui con noi la nostra amica Aurora, calciatrice di Serie B femminile del Cittadella, esterna d'attacco. Ciao Aurora.
Ciao a tutti.
E parliamo un po' con te di un po' la visione attuale del calcio femminile, che come tutti si sono accorti è cambiata nettamente rispetto agli anni passati. E volevamo sapere un po' qual è la tua visione, la visione tua personale di come si è evoluto il calcio femminile negli ultimi tempi. Da ovviamente c'è stato lo spartiacque generale che sono stati i mondiali di Francia quest'estate,
sì, esatto,
che hanno rivoluzionato nettamente il movimento. E cosa ci puoi dire, come hai vissuto tu questa evoluzione nella vostra categoria? Nella
sì. Sì, allora diciamo che il calcio femminile in Italia ha avuto sì questo boom appunto nell'ultimo periodo grazie ai mondiali di Francia di quest'estate, ma in realtà stava già avvenendo un cambiamento da vari anni, per esempio con nuovi vincoli per le società maschili di Serie A, che avevano l'obbligo di creare un settore giovanile femminile e comunque anche di avere una squadra affiliata, una prima squadra femminile. Quindi qui è avvenuto un cambiamento messo con questi mondiali, ma c'era già tutto un movimento che stava venendo prima. Poi diciamo appunto la gente comune ha iniziato a scoprire che esisteva anche il calcio femminile. Oggi appunto è molto più raro incontrare anche qualcuno che dica, per esempio, ma anche le ragazze giocano a calcio, quando fino a qualche anno fa poteva succedere, cioè a me è capitato tantissime volte. E quindi sì, diciamo si sono visti grandi progressi, ma comunque in Italia secondo me rimaniamo ancora abbastanza indietro rispetto ad altri paesi. Per esempio in Italia le calciatrici non sono ancora considerate professioniste, ma dilettanti, quindi non hanno una serie di tutele, per esempio non possono, cioè se vanno in maternità non sono retribuite, oppure quando vanno in malattia non possono, cioè quando sono in ferie non, neanche in ferie sono retribuite, e non hanno neanche una pensione per quando smettono di giocare a calcio. Quindi diciamo che ci sarebbero ancora molte cose da migliorare,
sì,
su questo aspetto.
Allora, su questo volevo farti una domanda, cioè volevo che tu spiegassi ai nostri ascoltatori come su questo, quello che, di cui hai parlato, per te l'attività sportiva col Cittadella Calcio è un lavoro, ti impegna quello che è il tempo di un lavoro, l'attività fisica e intellettuale di un lavoro.
Sì.
Quanto è l'allenamento? Descrivici questo del vostro, cioè a te non ti danno la paternità, te pagano poco, ti dicono che sei una dilettante, ma tu quanto gli dai tu a loro? Quanto tempo?
Diciamo abbastanza. Noi in Serie B, per esempio noi ci alleniamo 3 volte a settimana, più la partita la domenica e più l'allenamento che in realtà dovremmo fare a casa tutti i giorni. Quindi comunque è molto tempo. Per dire anche le partite in trasferta, dato che siamo serie nazionale possiamo andare in tutta Italia, quindi è una bella distanza. Poi vabbè, in Serie A ancora tra virgolette peggio, nel senso che lì si allenano tutti i giorni, cioè quello è il loro lavoro, vengono pagate poco, alcune devono farsi un secondo, devono avere un secondo lavoro, però è così.
È così, non dovrebbe essere, almeno dal nostro punto di vista.
la quantità di fatica è la stessa e il guadagno sì. È decisamente diverso.
Sì, per dire che cioè, ad oggi in Italia lo stipendio massimo che possono ricevere le calciatrici è di 30.000 euro l'anno. Ok, quindi facendo i calcoli sono 2.500 euro al mese.
Ok, quindi uno normalissimo stipendio. Senti, molto brevemente, prospettive secondo te per il mondo femminile del calcio per il futuro prossimo? La vedi sì. Rosea? La vedi negativa, positiva?
Beh, io direi positiva, oggi molto positiva. E sì, da qua secondo me andrà sempre un crescendo, sempre meglio. Già dicendo due informazioni, già a maggio 2020 dovrebbero cercare di modificare la legge del dilettantismo, appunto, che abbiamo parlato prima, e quindi cercare di farle diventare professioniste. E poi molti club stanno cercando di investire molto sul calcio femminile, appunto. Quindi io la vedo molto positiva, però c'è bisogno di un grande ancora un grande passo avanti.
Beh, certo, questo sicuramente. Grazie mille Aurora per le tue parole, grazie.
Niente, grazie a voi.
E adesso io direi che, visto che abbiamo sentito un po' di movimento, che in un certo senso possiamo definire un movimento sociale femminile, io direi di ascoltarci una delle paladine dei movimenti sociali femminili, ovvero Alanis Morissette con Guardian.
Grazie.
ringraziamo Aurora che ci ha permesso anche di introdurre in una maniera un po' diversa il calcio femminile in Sport alla Rovescia, che in realtà in sito ne abbiamo parlato abbondantemente, abbiamo anche lanciato delle attività e delle iniziative. Magari qui in radio non ne avevamo ancora iniziato a parlare ed era ora di cominciare a parlarne anche con gli addetti ai settori. Ma adesso parliamo di qualcos'altro totalmente diverso, perché vi facciamo volare fino in sollevante. In Giappone si stanno, per la precisione a Yokohama, si stanno svolgendo i mondiali di rugby. Dacci un po' di dati, Simone.
Ci sarà a brevissimo, tra pochi giorni, la finale del mondiale di rugby. E quest'anno in finale ci sono arrivati gli Springboks del Sudafrica contro l'Inghilterra. Finale, non è la prima volta che storicamente viene disputata questa finale. Già nel 2007 si sono affrontate queste due compagini, il Sudafrica l'ha spuntata 15-6, tra l'altro finale che è stata piuttosto particolare per quanto riguarda il numero delle mete. Ci sono state 0 mete, tutti i punti fatti sono arrivati da calcio piazzato. Io non ho visto quella finale, ma non deve essere stato nulla di troppo divertente.
Ma voi tra l'altro avete visto la scena dell'H contro l'Inghilterra da parte dei neozelandesi, quel successo durante quella partita?
Sì, gli inglesi
si sono messi a V per intimidire i neozelandesi, ed effettivamente sembra che sia servita la cosa.
È decisamente servita, visto che la semifinale contro la Nuova Zelanda l'Inghilterra l'ha vinta 19-7, facendo forse uno dei risultati più clamorosi di questo mondiale. Altro risultato clamoroso l'hanno fatto i padroni di casa, menzione importante al Giappone che, eliminando ai danni della Scozia, si è qualificata per dei quarti di finale con un risultato storico per loro. Anche la semifinale del Sudafrica è stata non male, avevano una vittoria all'ultimo minuto contro il Galles. Adesso vedremo a Yokohama, appunto nello stadio omonimo di Yokohama, questa nuova finale, questa rivincita di Inghilterra e Sudafrica, che sicuramente si prospetta essere piuttosto interessante. Io credo proprio la guarderò.
Sì, anche l'Ital Rugby in realtà è abbastanza soddisfatta sia del suo viaggio verso il mondiale, e anche da quello che è stato il risalto che è stato dato sotto il punto di vista sociale e mediatico a questo mondiale, perché permetterà comunque di far crescere un movimento che in Italia è ben presente, è ben importante, è in crescita da tantissimi anni, ma manca quella fase di catalizzazione per far decollare realmente il rugby italiano.
Tra l'altro diciamo una cosa dell'Italia Rugby, come è stata eliminata l'Italia da questi mondiali. L'Italia doveva giocare contro gli All Blacks, la Nuova Zelanda, ok, diciamocelo, avremmo perso di tanto a poco, però questa partita non è stata disputata per maltempo e il risultato è stato deciso dalla federazione 0-0 a tavolino, e quindi per questo motivo noi ufficialmente abbiamo pareggiato con gli All Blacks e siamo stati eliminati. Brutto perdere così, uscire così. Possiamo consolarci col fatto che probabilmente sul campo i risultati sarebbero stati peggiori, forse.
Ma io ho un sogno, ho un'Italia del rugby che vince il mondiale, e così come un tipico gruppo veneziano aveva un sogno, loro sono in Pittura Fresca e questo è Papà Nero.
Previsto dall'inquinamento al sangue misto, se profezia di una pinta Santa Maria che ha par condito, assolutissimamente no, perché c'è scritto tipo tradito dai oracoli, a piovra per darai tentacoli e cascarai tabù, il penultimo Gesù e sarà un uomo dal continente nero, sarà vero. Dopo Miss Italia avere un papà nero, come barbero, un papà nero che ascolta le mie canzoni veneziane perché sei nero africano. Sarà vero, dopo Miss Italia avere un papà nero, come barbero, un papà nero che canta le mie canzoni veneziane perché sei nero africano. Tradam voglio strozzare giusta dentro una sfera. Mica visto l'ignoranza intera, ma l'uomo sei duro, col potere compra il futuro e se è il tuo senso. Assolutissimamente no, ma che sei scritto dito tradito dai oracoli, a piovra perderai tentacoli e cascherai tabù, penultimo Gesù e sarà un uomo dal continente nero. Sarà vero, dopo Miss Italia avere un papa nero, non è barbero, un papa nero che ascolta le mie canzoni, Venezia, Marquese, Nero, Africa. Sarà vero, dopo Miss Italia avere un papa nero, come il barbero, un papa nero che canta le mie canzoni, Venezia, Marquese, Nero, Africa.
L'Africa nera, dove ogni giorno queste gente che si spara mi insegnerà come che c'era, viva una vita con rispetto della natura. Io cado brazzi come de mi, io cado oggi come de mi, io zappe parte come de mi, lui si diverte come de mi, insegna e impara come de mi, lui ha paura come de mi, lavora e suda come de mi, perché del nero africano Miss Italia sta.
Sarà vero, dopo Miss Italia avere un papà nero, nome barbero, un papà nero.
E di cosa si compone in fin dei conti una trasmissione radiofonica? Si compone di buona musica, se si è capaci, di solito di un genere o di un paio che si vanno a pescare, se, o se no da un grosso mix che si va a pescare di una radio, e di solito da argomenti. Gli argomenti spesso vengono risuddivisi in rubriche. Abbiamo deciso di farlo anche noi, ci servivano un paio di rubriche anche per parlarvi di cose che se no non ve ne troveremmo mai lo spazio. E questa è una delle rubriche che abbiamo pensato. Non abbiamo un nome ancora, almeno non l'abbiamo mai discusso, però la chiamiamo le nostre chicche storiche. Prego.
Le chicche storiche di cui oggi parleremo per la prima volta, vogliamo iniziare a parlare di un'annata piuttosto antica, ormai 1974, mondiali di Germania. Mondiali che hanno avuto tante storie, ricordiamo per esempio l'arancia meccanica della Super Olanda, però oggi vogliamo parlare di una storia un pochino meno conosciuta, ovvero quella di Joseph Mwepu, un calciatore dello Zaire. Zaire, squadra che si era qualificata a quei mondiali venendo da un'annata ottima, era vincitrice della Coppa d'Africa, stava creando moltissimo entusiasmo nel suo paese, e che però si qualifica chiaramente a un mondiale di calcio, la situazione non è la stessa che giocarsi una Coppa d'Africa. Il percorso dello Zaire è iniziato anche benino, perdendo solo 2-0 con la Scozia, poi nella seconda partita è arrivato il crollo con la Jugoslavia, 9-0 per gli slavi. Qui avviene qualcosa che era difficile aspettarsi, una sorta di crisi spirituale, un crollo psicologico della squadra e un intervento di qualcuno piuttosto conosciuto a livello storico, ovvero il presidente nonché dittatore dello Zaire, Mobutu. Cosa ha fatto Mobutu? È andato dalla squadra, sostanzialmente ha detto ai giocatori che la partita successiva contro il Brasile non doveva essere persa con più di 3 gol di scarto, altrimenti dopo vi svelerò che cosa sarebbe successo. La partita contro il Brasile chiaramente si giocò. Al minuto 85 il Brasile è avanti 3-0 contro lo Zaire, calcio di punizione del numero 10 brasiliano Rivelino, e per chi è un po' avanti con l'età sapete che Rivelino, insomma, è uno che le punizioni le segna facilmente e molto volentieri. Prima che l'attaccante brasiliano calciasse, però, un giocatore dello Zaire, ovvero Joseph Mwepu, esce dalla barriera e tira un calcio al pallone scaraventandolo dall'altra parte del campo, senza far battere la punizione a Rivelino. Chiaramente questo gesto per anni e anni è stato motivo di risa e di scherno per il giocatore. Molti pensavano che lui non sapesse nemmeno le regole del calcio, che in Zaire neanche si sapesse come arrivare a un mondiale, e in realtà la realtà era ben più dura. Che cosa aveva detto Mobutu ai giocatori? Aveva detto che se avessero perso con più di 3 gol di scarto, tutti i giocatori non sarebbero più tornati a casa dalle loro famiglie. E quindi cosa possiamo intendere oggi, sapendo tutto questo, dal gesto, dal calcio del pallone di Mwepu? Che i ragazzi lì in barriera in quel momento probabilmente si stavano sentendo come dei condannati a morte, e probabilmente vedevano nella faccia di Rivellino quasi il loro boia, e ecco perché probabilmente in un atto di disperazione Mwepu è diventato, per tutta la vita che ha vissuto, un eroe nazionale che ha avuto il coraggio di lottare contro la dittatura di Mobutu e opporsi con un gesto folle a quello che gli era stato obbligato. Alla fine chiaramente lo Zaire è stato eliminato con 0 punti, il Brasile ha vinto quella partita fortunatamente per i ragazzi africani solo 3-0 e i ragazzi sono riusciti a tornare a casa portando salva la pelle. Non so, che cosa pensi tu, Luca, di questa storia?
Beh, allora, diciamo che è una di quelle storie, ne abbiamo raccontate tante durante gli anni delle granate, ne leggiamo tante, alcune sono belle, alcune sono brutte, alcune finiscono molto bene e alcune finiscono in maniera più triste. Quello che vogliamo fare noi è raccontare come in tanti anni lo sport, anche quello popolare, anche quello popolare nel popolo, quello che sono qui perché non sono qui per vincere, non sono qui per il denaro, sono qui perché voglio esserci e perché me lo merito se sono arrivato a certi livelli. Come il calcio mainstream, il calcio e la politica della strada si sono mescolati. Questo cercheremo di fare nelle nostre chicche storiche. Dello Zaire è difficile parlare. Ma adesso cosa ci fai ascoltare?
Adesso ascoltiamo un brano un po' particolare, perché oggi io sono qui a lanciare brani, ma fino a qualche anno fa li scrivevo anche, e quindi il brano che lanciamo oggi si chiama Werewolf, il gruppo è gli Heartless, il cantante è la mia voce.
Evil soul, black as cloud in the cold winter night, the hood of my dreams, there's no love because I'm not enough. I'm the one.
fury of the beast.
Siamo in conclusione. Allora, questo era il nostro Simon. Bravi, bello. Non l'hai mai fatto sentire. Mi hai detto che suonavi, ma non ti eri mai fatto sentire. Non so perché, però va bene. Magari riproviamo un'altra puntata, ne mettiamo qualche altro brano. Ma siamo ai saluti. Innanzitutto salutiamo Your Reds, salutiamo Aurora, salutiamo Davide che non è qui, ma ci sarà martedì, ce l'ha più o meno promesso. Ringraziamo Gianluca, Pino, Pizzotti alla regia.
Ciao.
Cosa si è divertito?
Io mi sono divertito parecchio oggi a lanciare tutte queste cose, a parlare un po' di rugby, a parlare un po' di questa situazione del gran Joseph Mepua. Tutto quello che è stato detto mi ha divertito e mi è anche piaciuto parecchio.
Se vi è piaciuto anche a voi che ci siete ascoltati, perché io mi sono divertito alquanto, se vi siete divertiti come me e come Simone e come Gianluca Pino Pizzotti, si dice sempre il nome completo, mi raccomando, non mai una parte solamente. Tutto è più Pino, però è più intimo. Gianluca Pino Pizzotti è più corretto. Se vi siete divertiti come noi, andate su www.sharefoot.it e fate girare quindi il podcast di questa puntata, che trovate su Sport alla Rovescia, che trovate su Sport alla Rovescia Instagram, che trovate su Sport alla Rovescia Facebook, che trovate su Sport alla Rovescia Twitter. Siamo banali coi nomi, ma siamo fighi nei contenuti, perché ci importa più come un arancio. Siamo come un arancio. Avete mai visto un uomo mangiare un arancio? No? Peccato, ci sono dei tutorial su internet. Ma adesso vi salutiamo con quello che è l'ultimo brano e vi invitiamo a restare all'ascolto.
Prego. Perché fra poco meno di un'ora vado in onda io con la mia trasmissione, che è Deathline Metal & Co, quindi si parlerà di metal. Visto che ci stiamo avvicinando ad Halloween, i ragazzi qua hanno scelto un brano degli Halloween, e un gruppo che ritroveremo anche noi nella playlist di Deathline. Parleremo di Machine Head, perché sono stati qui a Padova proprio sabato scorso, e quindi ascoltateci alle 21:30 in onda su Radio Sherwood, quindi www.sherwood.it.
con Sport alla Rovescia ci rivediamo settimana prossima 7:30 in diretta dagli studios di Pontecorvo. Ciao ragazzi,
adios.